romanzo autobiografico di Leo Iapinis, L'ultima Bohème, La stanza dei sogni, sulla scia di Via col vento, Via con l'arte, ovvero al di qua e al di là dell'amore. Romanzo sceneggiatura, un romanzo ispirato a vicende vissute negli anni Sessanta da un gruppo di artisti d'avanguardia nel sud dell'Italia. Introduzione. Anni Sessanta, il periodo d'oro in cui l'autore inizia la sua avventura artistica, istrionica e visionaria, da esistenzialista versione bohemienne. Fonda uno studio d'arte dove condivide con il carismatico poeta e pittore anima, il filosofo e pittore Davide ed altri artisti la stanza dei sogni, tra pittura, scrittura e musica. Diventa luogo di incontro di artisti ed intellettuali a caccia di problemi esistenziali e creatività, ricordando un poco il Caffè Odeon di Hugo Ball, via vai di artisti inquieti dove nacquero il movimento dadaista e le rivoluzioni artistiche del dopoguerra. Questo romanzo si svolge in una suggestiva cornice storica della terra sannita, dominata dalla pittoresca e leggendaria montagna della Bella Dormiente del Sannio. Davide Paradiso vive proprio in un rifugio di pietra su di un costone di quella montagna, San Giorgio. È uno studente universitario, pervaso da estrema miseria e tragedie familiari, che tuttavia non gli impediscono di continuare gli studi. La sua fulgida intelligenza e versatilità d'artista lo portano a estrinsecare le sue virtù di attore, oratore e saggezza filosofica. Un incontro quanto mai singolare con l'autore determina l'iniziazione di questa storia affascinante. Una festa di brindisi il cui protagonista finisce da ubriaco la nottata gelida sotto al portico della chiesa di Don Eligio. All'indomani Davide, febbricitante, viene soccorso dal prete curato alla villa dei De Renzi, suoi familiari. Dopo una serie di diffidenze nei confronti di quell'estraneo in famiglia, alla fine viene apprezzato per le sue doti artistiche e di cultura. Mara, la nipote del prete, di natura libertina e sofisticata, se ne innamora. Inizia in tal senso in una visione passionale e in una serie di colpi di scena la storia d'amore più controversa, pazza e ambigua tra amore e odio. Avvenimenti condivisi e intrecciati in una serie di avventure e avvenimenti da bohemien con gli artisti della stanza dei sogni, con i quali Davide suggella un'amicizia fraterna, che darà seguito alla condivisione di storie da brivido e drammi di questa tormentata vicenda, al di là di ogni sublime immaginazione del concetto di amore. Si respira in questo romanzo avvincente un'atmosfera poetica, suggestiva e creativa delle avanguardie d'inizio secolo, di una Parigi rivoluzionaria che ha scritto le più belle pagine di storia tra arte, filosofia e scienza sulla scena del mondo. La prefazione è affidata a Barbara Alberti. Questo libro è dedicato ai protagonisti che hanno ispirato l'ultimo scorcio del periodo storico dei bohemien, e per questa ragione l'autore è stato definito l'ultimo bohemien. Personaggi ed interpreti. In arte, Leo Iapines, Lello Izzo Iapines. In arte, Mimmo Palladino, Mimmo Palladino. Italo Francesca, Anima. Simone Paradiso, Davide. Giuseppe D'Andrea, Beppe. Vincenzo Vitulano, Gio. Franco Sarti, Franchito. Elio Parrella, Eliopa. Antonio Persichetti, Persico. Lilli De Renzi, Mara. Premessa dell'autore. All'inizio degli anni Ottanta, dopo infiniti vagabondaggi professionali nel mondo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, saturo di me e delle mie storie di irriverente intellettuale a caccia di gloria in Excelsis Dei, cominciai a buttare giù dal trespolo dei ricordi e dunque dalla mia mente che non mente tutto ciò che era stato teatro delle mie vicissitudini, specialmente nel periodo d'oro degli anni Sessanta. Un lungo periodo di tempo interamente dedicato alla mia natura istrionica e visionaria da esistenzialista. Come un novello Ulisse alla continua ricerca di se stesso e dei suoi compagni d'avventura e dei suoi simili, a ritroso nel tempo, a riesumare ricordi di peripezie esistenziali, ed ecco il riscontro, ricordo per ricordo e parola per parola, dopo il ritorno a casa. Tutti i tempi andati conservano ed alimentano il fascino e la suggestione di una malinconia nostalgica. Sulle note di questa vaga sinfonia di immagini, i ricordi giganteggiano nella mente e tutti i primi piani di quelle negative sfocate dal tempo cominciano a incidersi nell'etere della fantasia e a palpitare e schiudersi come corolle di fiori assopiti in una muta sequenza. Mi ritrovavo sedente, a sedere incastrato tra il letto e la libreria di quel glorioso primo studio d'arte di tanti anni addietro, in un rigurgito di ricordi che raffioravano tra estreme gioie e malinconie, successi e sconfitte. Nei sogni appariva ogni tanto quello scorcio di avvenimenti e diventava un'alcova, una cattedra, un regno, un decoro per urlare e recitare la mia commedia di irriverente artista allo sbaraglio a caccia di gloria. Il primo passo che avevo definitivamente fatto fuori di casa, in piena e sacrosanta libertà. Ero sgusciato fuori dal banco familiare, come un ladro carico di bottino. Finalmente scaraventato sulla strada, assieme a tutto quel bottino di un bel niente, se non la gloria e il potere della mia estrema e totale disponibilità. Uscire o non uscire, non rientrare, o urlare, o stare muto in meditazione, o ridere come un matto, o gozzovigliare, o crepare un po' di fame. Finalmente fuori dall'incubo dell'articolato, organizzato, premeditato, inevitabile come l'incalzare incessante e sconvolgente dello scandire delle ore sul quadrante dell'orologio. Fuori dall'incubo delle ostilicidie dell'acqua piovana che filtrava attraverso il soffitto marcio di casa nei lunghi angosciosi inverni. L'incubo dei conti dei miei genitori che non quadravano mai, dei loro litigi, della loro assurda gelosia, delle loro povere risorse di sopravvivenza e del loro grande affetto per tutti noi, dei loro enormi sacrifici. L'incubo dei pianti soffocati di mia madre, dei suoi lamenti durante i periodi di crisi e malattie e il freddo catalitico dei lunghi inverni. Ricordo che quella improvvisa uscita di scena in piena libertà incondizionata mi procurò una carica di felicità che non ho più provato per tutti gli anni a venire, compresi i momenti di follia e d'amore. Mi ritrovavo in ogni centimetro quadrato di quel meraviglioso ostello di studio dove si forgiavano con infinito amore i sogni di gloria, di speranze e illusioni per una vita migliore. Ero riuscito a piazzare uno studio d'arte nel cuore di quella gloriosa città storica di Benevento, una piccola e grande città d'arte immersa in una valle a forma di mastello, con il grande fiume calore che spaccava la valle a metà, che nei tempi andati era stata teatro di tanta storia di briganti e condottieri e processioni di crociate, eroi, martiri ed assassini del periodo di invasioni barbariche dell'epoca. Anche il grande impero romano, che in quel tempo dominava il mondo, si dovette piegare al volere di quello strano popolo orgoglioso e selvaggio. Dovette subire l'onta della sconfitta tra quelle gole, dove secoli dopo diventavano leggende le storie di fauni e streghe, maghi e satanassi che visitavano convegno per i grandi concili dei sabba e rituali satanici. Benevento si ergeva austera e decrepita al centro di quella grande vallata, ancora segnata da vecchie cicatrici di guerra. Una cozzaglia di paesi arroccati su per quelle giogaie di contrafforti di monti e colline degradavano dolcemente in una fitta rete di strade rattoppate fino in fondo alla valle. Sullo sfondo si stagliava la sagoma della bella dormiente del Sannio, una montagna che vantava il diritto di essere la seconda al mondo a possedere quella suggestiva e caratteristica posa di un profilo di donna gravida distesa sul dorso, come ad ergersi a simbolo della fertilità di quella terra. Tutto assieme, quella parata di monti e colline formavano il baluardo naturale di quella leggendaria città. Le origini di quel cratere di città si perdono nella notte dei tempi. Di certo da alcuni reperti si era risaliti a gruppo filibustieri reduci da una delle tante scaramucce di guerra dell'epoca preistorica. Dovettero capitare per caso in quella vallata e probabilmente avvinti dal fascino di quella suggestiva e protetta fortezza naturale e da quell'abbondante spina dorsale di acqua che attraversava la valle, da quella terra fertile, dalla selvaggina e infine dalla fitta vegetazione lussureggiante, decisero di stabilirsi definitivamente e detto il via a una delle comunità più briganti del mondo. Un paragrafo di storia ricco di personaggi eroici e mitici e avvenimenti romanzeschi degni dei più fulgidi esempi di civiltà dell'epoca. Ero riuscito a piazzare uno studio d'arte nel cuore storico di questa piccola città gloriosa e il primo in assoluto in tutta la provincia del Sannio, per cui mi andavo maledettamente orgoglioso. A questo punto inizia la mia avventura di fatti e misfatti che mi hanno accompagnato in tutte le direzioni della mia storia di riverente poemien. Un neologismo che sarebbe una via di mezzo tra poetica ed esistenzialismo versione boema. Ero prevenuto e guardingo con tutto e con tutti per cominciare a fare una selezione per quanto mi apprestavo a elaborare nei miei sogni di artista allo sbaraglio nell'intrigata faccenda dell'arte e della cultura. Visto che l'amore per la scrittura si fece più insistente, cominciò il mio delirio deliquio a raccontare sulle pagine bianche dei miei taccuini a punta di penna i momenti di tormento ed estasi che meditavo per le storie del vecchio e nuovo mondo, ove brulicano le gestazioni, tutte le rogne, le pene, le tragedie del mondo. Nel corso di questi viaggi artistici e letterari, la buona sorte mi fece incontrare il personaggio chiave della mia avventura artistica. Lui, il poeta e pittore anima, al secolo Italo-Francesca. Ero intento a seguire un ritratto al factotum dell'ENALC, un istituto per la preparazione di corsi per vetrinisti, cartellonisti, pubblicitari e figurinisti, nel quale mi ero diplomato. La buona amicizia e le insistenze del caro Don Furia mi convinsero a regalargli quel benedetto ritratto. Per tutto il tempo Anima restò inchiodato alle mie spalle, a seguire ogni tocco e ritocco del ritratto. Una parola tira l'altra, dopo una vigorosa stretta di mano di complicità artistica per il buon risultato dell'opera, dopo tutta una serie di convenevoli, di continue visite, venne a vivere nel mio studio. Ebbe così inizio l'avventura bohemienne, degna della storia dei grandi del post-impressionismo dell'inizio del XX secolo di Parigi. Anima aveva una sagoma e un carisma d'artista da quartiere latino, saturo di un fascino che incombeva e tingeva l'atmosfera intorno di un alone di creatività. Quel personaggio insolito divenne un grosso stimolo per continuare in piena consapevolezza il mio credo, la missione che mi era stata affidata dalla mia stessa fatalità. Ogni tanto mi lasciavo distrarre a seguire quegli strani inusuali atteggiamenti che assumeva nel dipingere. Le lunghe gambe magre che contorceva in tante posizioni per apportare i suoi interminabili filamenti di ritocchi. Restavamo spesso inchiodati in lunghissime stasi introspettive e ne uscivamo esausti e svuotati con gli occhi rivoltati nelle orbite per aver guardato a lungo l'anima attraverso l'esofago della mente nel mondo sommerso dell'inconscio. Ubriachi di amore per il sapere, e ce ne voleva di tempo per scrollarci dal letargo poetico e riabilitarci all'oggettiva realtà di sempre. Alto, magro, con atteggiamenti da nobile decaduto, ma ben protetto dalle intemperie misericordiose che potessero scalfirlo. Grandi occhi a cupola, ocra poeta, buono come un vecchio santone, con un'eccezionale capacità di astrazione, in grado di isolarsi anche in mezzo ad un esercito di intrusi. Parlava spesso a monosillabi, a formule, a versi, a parabole, spesso incisive e frustranti come il suo temperamento distaccato e nobile e cortese. Stava lontano da tutto ciò che reputava superfluo e disdegnava i ciarlatani, la volgarità, odiava la folla, il traffico, i buoni vicini che spiavano i suoi complessi, le sue fisime, le sue fobie. amava la sua costante solitudine, l'introverso, il silenzio, la notte, i suoi versi, l'amore, come può un vero poeta. Nessuno immagina quanto deve essere grande l'amore dei poeti. Deve essere una specie di adorazione di se stessi, come di una vita ridotta ad essenza di significato, una coscienza specchio dove si riflettono le poche immagini che lo riconoscono, su di uno sfondo di angosce e di paure ancestrali, le ansie orgasmiche di un mondo allo sbaraglio verso derive ignote, sensazioni ed emozioni parossistiche di eterna boheme. Lui, poeta anima, nel più assoluto e sacrosanto significato della parola, riusciva a proiettare intorno alla sua persona una strana e suggestiva atmosfera di pacata serenità, come una sorta di energia radiante che transustanziava le cose e gli altri nel raggio d'azione della sua facoltà, sempre pronto a impugnare la penna per incidere le sue introspezioni letterarie su di una minuscola agenda nei suoi momenti di gestazione poetica. In quella notte di quel giorno, di quell'anno, dell'inizio degli anni Sessanta, ricordo che mi ritrovai nei pressi della stazione, forse in preda a qualche crisi di solitudine, e dunque di rigetto per qualche storia spiacevole che mi era capitata. Quella fu la notte della grande rivelazione. Scelsi quella notte come principio della mia stessa fatalità, perché accadde qualcosa di diverso dalle tante altre notti che avevo vagabondato per le strade a caccia di movente per i miei soliloqui poetici. Così ebbe inizio questa grande avventura letteraria. Quantomeno scaturì la scintilla, quel quid misterioso per generare l'energia giusta per imprimere il moto perpetuo e il ciclo succedersi di tracce, di ricordi, di reviviscenza, di immagini e sensazioni. Eppure c'erano state notti folli, notti da mille e una notte, poetiche, fiabesche, tragicomiche, idilliache, d'amore e di avventura. Ma soltanto a distanza di anni, dopo aver rivisitato in una muta sequenza un passato di grande inquisito, di inquisitore, ho iniziato a viaggiare nella camera buia dei ricordi, dove negativi di sequenze scorrevano nella mente in una proiezione emblematica. E specialmente quando la grande inquietudine degli anni ruggenti cominciò a vacillare e a mollare gli ormeggi per un lento viaggio verso la deriva dei sogni nel cassetto. In special modo quando, dopo anni di ricerca del famigerato inafferrabile io, che ti interroga e ti cresce dentro l'anima come un intruso che tenta di scacciarti dal tuo abitacolo per renderti schiavo e succube del mondo, finché non resta l'ombra di te stesso e butti la vecchia inutile carcassa che eri prima e indossi la nuova pelle tessuta dalla saggezza e dalla sapienza, soltanto allora decidi di dare il via al rosario del mea culpa. Dall'alto la visione delle cose è sempre più chiara, ma per arrivare in cima devi sacrificarti e mollare buona parte delle tue risorse di giustizia e ideali, salvo per il grande esercito dei cialtroni, ben protetti dai poteri pre-prostituiti. Questi rappresentano e rappresenteranno per sempre le disgrazie del mondo. Ricordo a questo proposito la storiella che raccontava spesso un nobile intellettuale da strada. Uno che amava sbandierare in giro la sua sapiente cultura poetica. La regale aquila che, posatosi sulla cima di un monte, interroga un verme che trova tra le sue zampe. «Come sei arrivato tu quassù in cima?» Ed il verme le risponde, strisciando, strisciando: «Io sono arrivato in cima». Dall'alto, come nella visione di un caleidoscopio, si inquadra meglio la panoramica del tuo tempo andato. A rimuginare su ciò che è stato e intercetti come un radar tutte le chimosi degli errori commessi e la tumescenza delle colpe e il vuoto incommensurabile del tempo inutilmente perduto. A correre dietro ai pretesti più futili, alle illusioni di false conquiste, ai miraggi irraggiungibili. Soltanto dopo tanto tempo, dopo che la fatalità aveva percorso in giro la sua inevitabile farsa, la commedia e l'epilogo, allora ho rimesso insieme i frammenti di fatti e avvenimenti di questa singolare storia e ne ho riscontrato l'assoluta e autentica unicità. Ho scandagliato nel più profondo dei più piccoli elementi le storie, le confessioni più segrete, nei momenti di sfogo e abbandono di tutti i personaggi di questa storia con accurata ricostruzione, come la composizione di un mosaico in cui il gioco delle sfumature dà risalto al pregio dell'opera. Dopo aver impartito l'ultima estrema unzione al mio dissacrante libertinaggio, mi rullò il desiderio di abbandonarmi in maniera definitiva a quel senso di dovere che da troppi anni implorava aiuto e conforto. Non mi era rimasto più alcun attenuante né pretesto per continuare la fuga. Il mio tempo inutile si era dilatato oltre misura. Tutti gli avvenimenti che l'avevano accompagnato nel suo andare si erano intasati della nostra storia. Una storia che faceva da sfondo e da cornice per circoncidere un passato ricco di impulsi, di indagini introspettive che trascinavo ormai da anni in tutti gli angoli del mio mondo, in cui gli avvenimenti mi spingevano, dove andavo a colmare e a nutrire i miei momenti di estasi e delirio, specialmente in un sud ancora travagliato dalla peste anemica del caos più totale e dalle lamentose vicende di cronaca nera. Tante infinite piccole e grandi storie che contribuiscono a mantenerlo costantemente in una sorta di frenesia elettrica. Un interminabile delirium tremens esistenziale. Piccoli e grandi fuochi e focolai di verità e menzogne che divampano e si spengono e si riaccendono in una fantasmagoria senza senso o a senso unico, per lasciare il sapore inconfondibile di quel tipo di esistenza. Il vecchio e glorioso sud, intasato di belligerante storia sul meridiano del tempo, una storia cosparsa di allori e glorie e di tragedie e di miserie e di speranza. Questo nostro vecchio sud è la capitale mondiale della leggenda e della mitomania, per cui ha il potere di creare dal nulla martiri ed eroi e profeti e distruggere e galvanizzare gerarchie di valori, una specie di gigantesca piovra che allunga i suoi tentacoli a ventosa in tante direzioni per succhiare come un agave lo scarto di una società disarticolata e anchilosante. La megalopoli dell'ignoranza ignorata, della pseudosapienza, del corruttibile e del corrotto, della verità e della leggenda, dell'infernale e paradisiaco, della poetica e di tutto e di niente, e così sia. Era una di quelle notti in cui avviene la rivelazione, non si sa da quale dimensione transonerica, uno di quei momenti in cui decidi di tirare la somma e la sottrazione di una vita ridotta a essenza di significato, una vita che cominci a considerare non più importante di un bel paio di scarpe nuove, che una volta consumate puoi buttare nel ricettacolo delle cose inutili, pronto a cambiarle per continuare a bighellonare per le strade del mondo, a sgusciare tra la folla, a saliscendere scale di case, di chiese, di uffici, di bordelli. La vita fa esattamente la stessa cosa, corsa contro l'esistenza e si consuma lentamente, con la sola differenza che quando diventi una vecchia ciabatta in ritirata strategica, sarebbe più dignitoso programmarti un bel suicidio silenzioso per uscirtene da eroe in punta di ciabatta dalla commedia della vita. Il Cristo non c'è più, il Cristo è morto, come fredda e buia la terra che amavo. Sono solo e stanco, vorrei piangere e gridare, guardo le cose e gli altri che non sanno. Forse è meglio così, la mia nuova via mi attende. Questi versi poetici erano stati il risultato e la conclusione di qualche anno di gloriose infoiate sull'argomento divinatorio del soprannaturale, con il poeta anima, nella nostra alcova dei sogni, del nostro studio. Si dormiva e vegliava di notte a sbrogliare i problemi del mondo, a scrivere epigrafe e aforismi e locuzioni poetiche, o a dipingere da buoni maniaci del colore il tormento e l'estasi delle storie del mondo. In questo modo si aveva la sensazione che neanche al tempo fosse permesso di entrare in quell'alcova del nostro studio. Avevano libero accesso soltanto libri e topi, con i quali condividevamo i nostri momenti di noia e di estasi, a cacciare gli uni e sublimare gli altri. Ogni tanto ci prendeva la smania di attaccare a suonare e cantare le nostre canzoni di protesta per un mondo migliore. E poi le serenate alla Spirituals di Franchito, con il suo moncone di clarinetto, e poi con le sue risate a trombetta, e si finiva con lunghe sbutate, batracesche risate di festa. E poi con qualche poesia di Neruda o García Lorca, a mo' di tragedie teatrali. E poi discorsi filosofici, e infine sulla strada, a interrogarci su quel tetto di stelle. Ogni tanto capitavano quei deliri di festa, ubriachi di gioia premeditata, e nessuna droga al mondo la poteva eguagliare né sostituire, perché era una gioia profonda e catalitica, condizionata dal messaggio di fede che ruotava intorno al nostro ego di artisti allo sbaraglio, come una forza centrifuga intorno al proprio asse. Questo era quanto avveniva nella nostra stanza dei sogni, i sogni nel cassetto. Ricordo quella fatidica notte della mia revivescente rivelazione. Ero appena sgusciato da una di quelle sarabande di festa. Il poeta era crollato come uno straccio dalla stanchezza, da quella movimentata serata. E gli altri, dopo aver alzato il gomito più del necessario, dopo aver mischiato un insieme di intrugli tra birra e vino, whisky e gin e coca e caffè, se ne andarono blaterando che non era giusto che io li mettessi gentilmente alla porta, perché avevo un potuto bisogno di pace. Secondo loro non si era raggiunto neanche il terzo stadio per concludere la serata, mentre io e il poeta, dopo una strizzatina d'occhio, decretammo di aver raggiunto e largamente superato l'ultimo stadio, il che voleva dire filare via alla svelta, perché i padroni di casa ne avevano le scatole piene, e che era stato tutto molto bello e che era molto importante troncare tutto sul più bello prima che diventasse brutto ed insignificante. Pare che fosse una di quelle sere in cui festeggiavamo la venuta di Persica da Milano, il che voleva dire una montagna di mangime con polli e conigli allo spiedo e metri di salsicce che arrotolavamo intorno al collo come trofeo della serata, dalla quale si alimentava il bisogno di buttare giù una buona dose di brindisi. Poi ci davamo da fare a massaggiare gli strumenti e ne veniva fuori tutto quel ben di Dio di spettacolo estemporaneo. Fu una delle rarissime serate che avevamo preso quella drastica decisione di troncare sul più bello quella serata di festa. Eravamo sempre andati avanti fino a stanchezza completa, cioè fino a quando il Persico non ce la faceva più a tirare il mantice della fisarmonica, impazzita, e io le dita anchilosante per correre su e giù per la tastiera della chitarra, e il cugino Beppe si ritrovava con le mani gonfie per aver picchiato troppo sulle tombe, e Franchito il fiato corto per il troppo soffiare nella tromba e nel clarinetto. Comunque, se non ci fosse stata quella improvvisa decisione di mettere tutti alla porta, forse tutta questa storia non avrebbe avuto ragione per essere raccontata, perché il personaggio Davide Paradiso non sarebbe esistito. E lui in fondo rappresenta la chiave di lettura e dunque il simbolo e l'emblema di un rarissimo prototipo di essere umano. Dunque uno stimolante pungolo per alimentare e toccare i vertici di allucinanti considerazioni e introspezioni emotive della nostra natura di bohemien in cerca di gloria. Mi sono spesso chiesto di tutte quelle circostanze e coincidenze di fatti e misfatti della nostra vita sbracata di libertà incondizionata. Ma poi ho affidato tutto al Dio caso e ho riscontrato le stesse fatali analogie in tante altre storie del mondo, fino ai giorni nostri e forse in quelli dei secoli futuri. È soltanto una questione di eredità che si perpetua nel tempo. Le vecchie generazioni lasciano solchi e segmenti del loro passaggio e le nuove ne cementano il significato. Altro personaggio in cerca d'autore che conobbi in una delle tante scorribande notturne di feste poetiche fu Giuseppe D'Andrea, matematico e fisico e pittore, il braccio destro del grande Cacioppoli, candidato al premio Nobel per la fisica. Un personaggio al di sopra e al di sotto di ogni sospetto, unico ed imprevedibile, poeta, il pittore, filosofo e scienziato, una via di mezzo tra il genio e un pazzo visionario. Un'anima sensibile, nascosta dietro a un carattere all'apparenza da guerrigliero, sempre pronto ad alzare il pugno contro il mondo della menzogna, di istituzioni arcaiche e troglodite. Gridava nei suoi interminabili sermoni e nelle sue poesie esplosive. Con una cultura da biblioteca, ligio ai suoi doveri di ordinario di estetica e di logica matematica all'Università di Napoli. Con lui ho appreso i primi rudimenti della scienza, della fisica e della cosmologia, attraverso i nostri incontri e scontri sullo scibile umano. Il suo comportamento fuori dagli schemi tradizionali di insegnamento lo posero in un'ottica rivoluzionaria e reazionaria rispetto ai severi regolamenti disciplinari dell'università, che gli procurarono una serie di controversie giudiziarie a opera di alcuni colleghi che lo tenevano sotto tiro, incapace di difendersi poiché vittime dei suoi attacchi di logica della verità, per le quali rischiò l'espulsione dall'università, accusato di anarchia, dispotismo e di essere un sovvertitore dei sani principi di insegnamento e dunque incapace di intendere. Ma la sua intraprendenza e capacità oratoria e preparazione culturale lo scagionarono dalle accuse infamanti e dunque ne uscì vittorioso, riuscendo persino a rendere meno ingessato e stereotipato e più democratico il rapporto tra allievi e professori, del quale sistema se ne fece un gran parlare in quel periodo storico rivoluzionario del 68, durante il quale fummo protagonisti a Napoli con accesi dibattiti e conferenze sull'argomento. Fu un lungo ventennio di intensi rapporti e scambi creativi e culturali sullo scibile umano e sulla natura della fisica sperimentale, coniati a ruota libera nei vari passaggi da uno all'altro nei miei studi e gallerie d'arte, che ogni tanto ero costretto a lasciare per fallimenti economici e che riprendevo non appena arrivava una ventata di ossigeno di benessere, con una caparbietà da incosciente idealista. In combutta con il gruppo dei masnadieri intellettuali e artisti che seguivano e inseguivano il mio operato. Fino alla sua morte, dovuta a un'infezione di tetano, sempre per la sua folle e irrazionale amore per la natura. Nel caso specifico, dovuto al fatto che quando si feriva, e questo succedeva spesso per la sua propensione a costruire modelli di meccanica ed elettronica e a modificare qualche congegno della sua auto, lui da bravo matematico irrazionale, come tutte le bravi menti matematiche che per le leggi ineludibili degli opposti paralleli della natura delle cose posseggono in egual misura la logica dei contrasti della realtà delle cose. Per disinfettarsi prendeva un pugno di terra e lo spargeva sulla ferita. «Non c'è niente di meglio della madre terra per curarsi», esclamava Sornione alle nostre domande apprensive. Una di queste cause gli è stata fatale. Ora, a proposito della genialità della natura umana, devo presentare un altro modello di personaggio, visto da un'altra angolazione, e cioè quella dell'assoluta e pura ignoranza, genuina e semplicità carismatica. Lui, Antonio Persico, l'unico testimone oculare di tutte le mie scorribande di successi e sconfitte, che erano capitate durante i miei soggiorni a Milano a caccia di gloria. Lui era il caro fratello di avventura, un prototipo di personaggio assolutamente unico, il più strampalato, svampito, stravagante, geniale, disponibile, generoso e irripetibile che il consorzio umano potesse partorire al mondo. Una via di mezzo tra un attore tipo Anthony Quinn, a cui somigliava in tutto e per tutto, e un pittore e musicista delle avanguardie all'inizio secolo, comunque con atteggiamenti e gestualità da autentico attore della commedia della vita, ma analfabeta, dovuta a un aneddoto alquanto strambo, come lo era il padre, che per il fatto che era patito della fisarmonica, che riusciva solo a strimpellare, ritirò il figlio dalla scuola per fargli studiare quello strumento, così che Antonio leggeva la musica meglio del giornale e divenne un virtuoso alla fisarmonica. Quando la famiglia si trasferì da Caracas in Italia e dunque a Benevento, Antonio conquistò numerosi fans per la sua bravura ed eccentricità, per la sua personalità di artista esistenzialista. Il suo italiano era un misto del dialetto di Puerto Cabello, dove era cresciuto fino ai primi anni della giovinezza, al dialetto napoletano, che si usava in famiglia, così che ne veniva fuori un linguaggio di tutto rispetto, quelle sbellicate di risate da spettacolo in numerose occasioni. Quando venne in visita alla palestra di pesistica, che gestivo per il fatto che in Venezuela il Persico aveva disputato diversi incontri di pugilato con un discreto successo, inevitabilmente la nostra conoscenza divenne amicizia fraterna. La mia passione per la musica, come chitarrista e ai ritmi sudamericani, rinsaldò la nostra amicizia nel tempo e mettemmo su un complesso tipico del folklore afrocubano, e per numerosi anni proseguimmo quell'attività, suonando nelle taverne, osterie, night e discoteche, e feste private, e feste di piazza e teatri improvvisati. In questo tempo riuscii in parte a sfrollarlo da quella condizione di emigrante ignorante, non che diventasse un intellettuale, ma gli modellai la mente a mia immagine e somiglianza, così che fece un salto di qualità da autentico artista, perché lo avviai alla pittura e alla scultura e all'amore per la conoscenza della storia dell'arte, tanto che iniziò tutta una serie di autentici capolavori che sbalordivano per la varietà dei soggetti e una tavolozza tra l'impressionismo e il surreale e il metafisico. Era un autentico diavolo di artista puro e semplice, con tutti i crismi di una creatività dirompente, degna dei grandi delle avanguardie d'inizio secolo. Gli passò per la mente di fare un ritratto ad Onassis e lo spedì a un concorso nazionale di grande prestigio, e vinse il primo premio ex aequo, roba da prodigio della natura. Era un ritratto da cui trapelava tutta l'ambigua e tenebrosa personalità di Onassis, misto un certo chi di scaricatore di porto, che gli valse il plauso della giuria. In seguito, acquistato da un magnate di Milano con una somma di tutto rispetto. E dopo questo avvenimento, il Persico partì a razzo nel mondo dell'arte. Lo prese tanto sul serio che sprofondò nello studio particolareggiato della storia dell'arte, fino a imparare a memoria le date di nascita e morte delle opere e aneddoti dei più importanti artisti, a partire dal Rinascimento fino a tutto il XX secolo. Sembra roba da prodigi della natura. Negli anni a venire proseguimmo a Milano le nostre scorribande musicali, dove il persico si era trasferito con la famiglia e diventò il classico posteggiatore musicista e sempre più pittore per i miei insegnamenti. Per il resto di questa storia non basterebbe un intero romanzo per raccontare tutti gli aneddoti e avvenimenti da esistenzialismo surreale che si erano succeduti nei decenni a venire con un personaggio di quella levatura, di eccentricità pura e genuina, degna dei grandi personaggi della storia, come la sua natura di irriverente bohemien versione XX secolo, fino al suo declino fisico e morale, sfociato in un suicidio spettacolare, in quanto un giorno, stanco di vivere, per una serie di concause si accoltellò un po' dovunque, ai polsi, allo stomaco, al petto, per farla finita una volta e per sempre. Il padre, degno personaggio eclettico del figlio, qualche decennio prima, stanco della vita, un giorno decise anche lui di farla finita. Aveva preso un treno qualunque, scese in una stazione qualunque, salì su di un palazzo qualunque, di 5 piani, e vi si buttò a capofitto. E fine di una grande storia da romanzo. Un altro dei 6 personaggi in cerca d'autore che mi hanno ispirato e spinto a raccontare queste vicende di vita vissuta a partire dagli anni 60 si chiamava Vincenzo Vitulano, un altro trovatello di artista che adottai come allievo per buttarlo e debuttarlo nel nostro piccolo mondo dell'arte. Un energumeno di uomo che dopo la mia conoscenza iniziò la sua carriera di artista naif, capace di sgretolare e scolpire pietre, marmi e vecchi tronchi di quercia, di e traversine di legno dei binari che si faceva regalare dai custodi del deposito ferroviario. Un autentico scultore e pittore naif primordiale, con la identica personalità carismatica, semplice e genuina del persico. Ugualmente analfabeta, povero di risorse economiche, ma ricco di preziosa fantasia creativa e instancabile lavoratore. Si aiutava a sopravvivere grazie alle sue capacità di riuscire a fare un'infinità di mestieri, dal muratore all'elettricista, idraulico, in bianchino, per mantenere la famiglia con dignità. Ma i suoi trascorsi erano quanto mai rocamboleschi. Prima pastore di greggi, poi curatore della transumanza, guidando mandre di bovini tra Abruzzo e Molise e Campania, e infine minatore in Belgio, in Germania, e infine scaricatore di porto a Genova, poi a Napoli, per finire sposato a Benevento. Lo conobbi per un caso fortuito e fu subito festa di incontro. Venne ad installare l'antenna della televisione, chiamato da un tizio che avevo conosciuto per caso all'inaugurazione di una mostra d'arte. La prima espressione che pronunciò quando si mise a guardare le opere in esposizione nello studio fu memorabile. Disse sornione: queste cose le so fare pure io. Sorrisi divertito quella battuta, ma quando mi chiese un ago e uno spillo e il permesso di incidere sul grande registratore qualcosa, restai sbalordito. Quando con cenere e saliva mise in evidenza il disegno che aveva inciso, con una linea pura e decisa aveva tracciato i contorni di alcune figure distese sotto un albero sui cui rami posavano alcuni uccelli e sullo sfondo uno stormo di rondini in volo. il mio stupore crescente di fronte a quella pregiata miniatura lo faceva sorridere, come a confermare quanto avevo affermato. Gli regalai alcune tele, una scatola di colori e alcuni pennelli, salutandolo con i miei complimenti. Neanche qualche ora dopo si presentò allo studio con un quadro che mi lasciò attonito e convinto di stare di fronte a un fenomeno di talento. Da quel momento iniziò un continuo e costante rapporto di collaborazione, indirizzandolo verso il suo potenziale creativo e la sua capacità manuale a usare gli attrezzi di lavoro, specialmente per la scultura, per la quale manifestò un amore viscerale e dunque un'autentica rivelazione. Lo stesso Mimmo Paladino restò affascinato e cominciò a frequentarlo già quando il suo nome era conosciuto attraverso la transavanguardia di Achille Bonitoliva. Il nome di Vitulano, spinto dalle mie conoscenze in campo artistico nel Sannio, cominciò a diffondersi tra gli amatori d'arte della zona, con un successo che superò le mie stesse aspettative. Lo definirono il genio pecoraio alla stregua di Giotto, e la sua casa divenne laboratorio, studio e galleria d'arte, con un via vai di personalità che andavano ad acquistare le sue opere. Questo gli diede una carica di energia creativa, perché cominciò a sopravvivere con la sua arte. Confermato dal fatto che lo stesso Paladino ne faceva un gran parlare, per certi versi anche Mimmo Paladino si era svezzato nel mio primo studio d'arte dall'inizio degli anni '60, con contatti sporadici, ma comunque un punto di riferimento nel mio primo studio per incontri e presentazioni di opere, anche se per certi versi non completamente in linea con il nostro modo di concepire l'arte moderna e dunque con la transavanguardia che sarebbe venuta dopo. Probabilmente questo neo è stato una sconfitta per noi del gruppo della Stanza dei Sogni e un successo per lui nel fortuito incontro con il critico Bonitoliva. In seguito ai suoi rapporti con Vitulano ci fu una lunga controversia giudiziaria sul fatto che alcune opere, a detta del Vitulano, fossero state plagiate da Paladino ed esposte in una galleria d'arte in America. Non abbiamo mai saputo il seguito di questa ambigua vicenda giudiziaria, ma comunque lo scandalo si diffuse a macchia d'olio attraverso il tacito passaparola. Se devo dare un giudizio, comunque una mossa sbagliata del Vitulano, che probabilmente con questa azione perse la possibilità di un eventuale successo che prima o poi Mimmo Paladino gli avrebbe potuto determinare. E fine di una bella favola di un vero genio creativo dell'arte contemporanea, infognata nel dimenticatoio, nel limbo della condizione umana, come tante altre belle storie di artisti che non hanno avuto l'impatto con la fottuta e nobile fortuna, con l'incontro al fatidico angolo della strada per far parte della storia. Accadde dunque che incontrai il personaggio più assolutamente unico che raro in quella notte pallida sotto un lucore livido di luna di fine autunno, notte silente e gelida, ovattata di nebbia intorno alla lunga fila dei lampioni che costeggiavano il viale della stazione. Ricordo la mia delirante solitudine e la sua grande angoscia. I miei passi ovattati per non disturbare quel sublime silenzio dopo una serata di fracasso di baldoria. Il groviglio simmetrico delle rotaie in fuga nel buio bianco della nebbia. I discorsi smuzzicati di chi cerca di conoscersi. Quella gestualità quasi da profeta. L'acutezza delle sue battute che rinsaldò la nostra amicizia, assieme a quella bottiglia di whisky che diede il via al nostro sodalizio di sventurati in attesa di giudizio. Quella notte, dopo aver girovagato per la città, assolutamente deserta, una città che ronfava di sonno, un riposo che appestava l'aria di squallore, di abbandono, di solitudine, di assenza di tempo, di morte provvisoria, capitai nei pressi della stazione. L'idea di bere qualcosa di forte che mi scrollasse da quel torpore epidemico mi solleticò e affrettai il passo verso l'unico bar aperto della città, quello della stazione centrale. Quel ragazzo, quel Davide, lo avevo già incontrato in un altro momento alquanto singolare, quasi come l'incontro con il poeta Anima. Ero intento a eseguire il restauro di un affresco commissionatomi da un ricco commerciante di mobili, in un angolo in alto della facciata della sua azienda. Lavoravo su di una piccola piattaforma di quel catafalco in legno che avevano costruito per l'occasione. Fu così che mi ritrovai per un po' di giorni questo Davide silenzioso e compunto alle mie spalle, intento a seguire il mio lavoro. Poche frasi di convenevoli e nient'altro. Per esempio, mi chiese se poteva continuare ad assistere, se dava fastidio la sua presenza. Seppi che amava dipingere, ma che non sarebbe mai, mai stato capace di fare restauri. È l'ultima volta che lo vidi, fino all'incontro di quella notte in stazione, quasi al termine del lavoro, dopo il rituale di convenevoli di complimenti per il mio restauro, mi disse che un giorno sarebbe venuto a trovarmi allo studio. Quella notte, oltre alla lunga fila di lampioni spettrali, alla geometria delle rotaie in fuga, alle pareti decorate da disegni e scritti oscene con il sapore inconfondibile di amori perduti, nell'aria nebbiosa di un ennesimo autunno, ai tentativi di luci di vecchie insegne, all'interno di quel bar assieme al personale e qualche tassista della stazione, c'era quel Davide, rannicchiato su di una panca con gli occhi sulle ginocchia, abbracciato su se stesso, evidentemente per il freddo e l'umido della notte. Lo riconobbi immediatamente, ma non lo manifestai. Avevo solo bisogno di un buon caffè, corretto all'anice, per tirarmi su da quello squallore che mi circondava. Dopo un poco mi si affiancò. Mi rivolse un semplice ciao, sommesso. I caffè passarono a due, e poi due brandy, e poi qualcosa da sgranocchiare, e infine una bottiglia di whisky. E fu così che seppi la sua storia. Una storia degna di essere raccontata, anche se frammentata in queste mie confessioni testamentarie, assieme a tante altre storie della mia vita di vagabondo artista e intellettuale. Davide Paradiso fu dunque un altro naufrago che raccolsi a vivere nel mio studio perché aveva un disperato bisogno di aiuto. Con pochissime risorse di espedienti di sopravvivenza, ma in compenso era ricco di tutti quei valori e virtù e amore per la cultura, alla stessa stregua dell'amico poeta e della mia condizione di missionario a caccia dei miei simili. Era il classico intellettuale per vocazione, il vagabondo cacciatore di orme della storia del mondo, il girovago dall'autostop facile alla Kerouac, il giramondo per professione, poeta di marciapiede, scrittore da strada, filosofo da piazza, critico da museo itinerante. Aveva una casetta in cima alla montagna di San Giorgio, un paesino dell'Interland San Nilda, e i tetti erano stati il suo paesaggio da che era venuto al mondo, così che alle prime avvisaglie di ispirazioni cromatiche le fece il suo motivo dominante, dipingendo scorci di tetti da ogni angolazione. Era in eterno conflitto di interesse con la buona società di stampo borghese, di quelli pronti ad alzare il pugno e il tiro sulle ingiustizie sociopolitiche. Rimasto orfano in tenera età, era cresciuto nei collegi dei diseredati. Sebbene assillato da una dignitosa povertà, aveva intrapreso la carriera di studioso delle rogne del mondo, per cui si era iscritto a lettere classiche e filosofia. Mendicava la sua buona e cattiva sorte, dando lezioni private e vendendo i suoi quadri e disegni e poesie per poche lire. In tal modo si barcamenava ad andare avanti alla meno peggio. Lo conobbi in uno dei periodi più nero della sua vita e l'adottai immediatamente, per cui venne a vivere nel mio studio e iniziò un capitolo idilliaco e un momento magico della nostra storia di irriverenze bohemienne versione XX secolo. Il resto della banda nella stanza dei sogni erano aggregati che facevano da cornice alle nostre scorribande da intellettuali in erba. Una piccola platea di che seguiva affascinata il nostro simpatico e interessante rumoreggiare, restando ai margini della nostra avventura sbracata di libertà a tutto campo. Uno solo era da tirare in ballo, degno di nota, perché aveva le stimmate del personaggio. Antonio Spada era il classico intellettuale da osteria, da sala da convegni, da circolo o da club, un puro spirito di contraddizione, nel senso che aveva una spiccata, una buona capacità oratoria per togliere la parola di bocca ai suoi contestatori e primeggiare nelle diatribe salottiere. In questo modo riusciva a catturare l'interesse, la simpatia e dunque qualche successo di pubblico, spesso in maniera estemporanea, senza alcuna premeditazione, durante le passeggiate tipiche dei piccoli centri del sud, in su e giù per il corso principale della città, dove quel fascino da intellettuale impenitente riusciva ad avere il suo seguito. Una via di mezzo tra il critico Vittorio Sgarbi, sempre pronto all'attacco, e l'intellettuale scrittore Roberto Gervaso, gentile, cortese e aristocratico. Antonio Spada era alto, elegante, impeccabile, da nobile decaduto, con tanto di papillon, gestualità e atteggiamenti professorali, egocentrico e narcisista. Mieteva con questo modo consensi e vittime sacrificali, che si sentivano in dovere di offrirgli dal caffè ai sontuosi banchetti nei locali tipici della zona. Il mio primo ed interessante studio si trovava a pochi passi dal corso principale, per cui l'incontro con quel personaggio carismatico fu inevitabile e fatale, perché dopo un breve periodo di incubazione, di contatti, iniziarono tutta una serie di scontri ad altissima tensione, visto che il nostro caro paladino non riusciva a rendersi conto di essere entrato direttamente nella tana dei lupi, specialmente con il capo mandria Giuseppe D'Andrea, a guardia delle sue defaianze informatiche, che spesso usava per continuare a primeggiare. E ben presto però fu costretto a cambiare strategia nei suoi sermoni e soprattutto evitare di menzionare fatti e avvenimenti inesatti o inventati, a supporto dei quali si arrampicava sugli specchi di una logica da strapazzo quando stava per perdere la mano del suo discorso. A guardia di questi trucchi e trabocchetti da conferenziere in missione speciale c'era il professor Gorilla, lui il sapiente Giuseppe D'Andrea, soprannominato in tal modo per l'atteggiamento famelico e primitivo di quando bocconeggiava nei nostri riti luculliani senza alcun riguardo per l'etica conviviale. La sua cultura da biblioteca faceva da deterrente per bloccare e contestare la veridicità di quelle divagazioni sul tema di spada. Alla fine, a lungo andare, però, trovarono un comune denominatore e sintonizzarono la loro lunghezza d'onda in un'amicizia inseparabile. Ognuno mollò un poco della sua intraprendenza. In tal modo riuscirono a concertare e orchestrare le loro sinfonie metaeclettiche dei loro debutti oratori, dovunque ce ne fosse stato bisogno, tra mostre, concorsi, inaugurazioni e presentazioni di libri e manifestazioni varie. Naturalmente lo studio fece un salto di qualità, con quelle presenze di masnadieri della parola e del linguaggio, perché divenne un vero e autentico coro di briganti dell'arte e della cultura. Naturalmente, a capo di quei personaggi davano spettacolo in cerca d'autore, c'ero io, con funzione di moderatore, esegeta ed istigatore, e tra festini e banchetti che a volte si protraevano fino all'alba si affilavano le armi della sapienza e capacità di penetrazione della logica dell'intelletto sullo scibile umano. Senza queste presenze di personaggi al di sopra di ogni sospetto, forse non avrei intrapreso questa avventura nel mondo della coscienza, della conoscenza e del sapere. Non avrei delicato, non avrei dedicato tutto questo tempo, questo mio tempo immerso nella stesura di 1000 pagine fa, a vivere intensamente e a scrivere di arte, di letteratura, di poesia, di filosofia e di scienza.